Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Io vengo come ogni mattina a casa vostra oggi con i risultati di uno studio che mi sembra particolarmente interessante e utile soprattutto ai genitori, ai nonni, insomma alle famiglie che hanno bambini in questo momento, insomma piccoletti, e che come ogni anno, quest'anno pure, naturalmente sono soggetti a delle infezioni delle alte vie respiratorie, quindi inizia la febbre, la tosse, e secche, grasse, si va un po' in allarme, poi si usano gli antipiretici, sì, no, si va dal pediatra, insomma poi il bambino guarisce, poi torna magari all'asilo, alla scuola materna, ritorna a casa, si riammala, e la storia un po' infinita, no? Che tutti noi conosciamo bene, tutti noi riferito alle persone che hanno avuto esperienza di bambini alle prese in quegli anni in cui, come si dice, ma adesso lo chiederò al mio esperto, al mio ospite che è venuto a trovarci, insomma devono fare palestra, il loro sistema immunitario deve imparare a fare il suo lavoro. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Gregorio Paolo Milani, professore di pediatria all'Università Statale di Milano e dirigente medico presso il pronto soccorso pediatrico al Policlinico. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Insomma, io intanto le chiedo conferma, è un po' naturale che i bambini, parliamo di bambini insomma fino ai 5 anni di vita, 5-6 anni di vita, escludendo i primi mesi proprio di vita, andando all'asilo, andando al nido, alla scuola materna, almeno il primo anno si becchino un po' tutto, prof, detta tra di noi, ecco, c'è l'influenza, poi se la riprendono, poi arriva la tosse, poi guariscono, poi si riammalano, è normale.
Direi assolutamente di sì, ed è qualcosa da cui non dobbiamo difenderci eccessivamente, nel senso che diversi studi hanno fatto vedere come il proteggere troppo i bambini dalle infezioni può associarsi successivamente a sregolazioni del sistema immunitario, per esempio a un maggior rischio di sviluppare allergie. In generale noi da sempre siamo in contatto con diversi patogeni, parlo di virus, parlo di batteri, e il nostro sistema immunitario, uso un'espressione un po' forte, ha bisogno per maturare di confrontarsi con questi patogeni.
Quindi, insomma, vanno in palestra, come si dice, no?
Esattamente, ecco, è una buona definizione.
Ecco. Insieme al suo team avete pubblicato uno studio pubblicato su JAMA Network Open dove avete dimostrato una riduzione della durata proprio della febbre nei bambini che hanno assunto probiotici durante questa infezione delle alte vie respiratorie.
Sì, questo studio è stato condotto presso il pronto soccorso della Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, e abbiamo incluso dei bambini fino a 4 anni di età a cui veniva diagnosticata un'infezione delle alte vie aeree e che era presente contemporaneamente a febbre. Hanno ricevuto un gruppo di questi bambini una miscela di probiotici, mentre un altro gruppo di bambini un placebo. Cos'è emerso? È emerso che la durata della febbre nei bambini che venivano supplementati con i probiotici era del 30% minore rispetto a quelli che ricevevano placebo. Cosa vuol dire 30% in termini di giorni? Era 2 giorni meno che quelli che ricevevano placebo, per cui un risultato direi abbastanza importante considerando l'impatto che questo sintomo, la febbre, ha sia sul bambino che sulla famiglia e in generale, oserei dire, anche sul sistema sanitario.
Certo, quando parliamo di infezione delle alte vie respiratorie, professor Milani, parliamo di un quadro che presenta febbre, la tosse, giusto?
Raffreddore, esattamente.
Esatto, diciamo, inappetenza.
Perfetto, uno studio che si potrebbe definire real life, cioè non abbiamo considerato una singola condizione che può essere, faccio un esempio, l'otite, ma abbiamo considerato più in generale, diciamo, una costellazione di segni e sintomi che rappresentano proprio le infezioni delle alte vie aeree, che sono anche quelle che più comunemente colpiscono i bambini in questa fascia di età.
Soprattutto quest'anno sembra, ma comunque poi... Senta professore, mi dica una cosa, ma quando è suggerito l'uso di un antipiretico?
Allora, questa domanda è molto importante. Le linee guida raccomandano l'utilizzo di antipiretici per abbassare la febbre solo in una condizione, cioè quando è presente contemporaneamente quello che in inglese si chiama discomfort, che secondo me non c'è bisogno di tradurre in italiano. Cioè, faccio un esempio: se il bambino, parliamo di bambini senza gravi patologie di base, diciamo il bambino, passatemi il termine che rappresenta il 95-98% dei bambini, presenta un'infezione e febbre, se questo bambino mangia, gioca, beve, fa le sue cose, non ha dolore, non ha mal di testa, non è necessario abbassare la sua temperatura corporea. Viceversa, se invece il bambino presenta uno, per esempio, di quei segni e sintomi che vi ho detto, le linee guida raccomandano l'utilizzo di antipiretici. Perché questa indicazione è importante? Perché in realtà la febbre serve al sistema immunitario. Sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato, per esempio, che il non trattare la febbre quando non necessario si associa a una risposta immunitaria con una produzione di anticorpi maggiore che se invece la andiamo a trattare aggressivamente.
Anche la tosse, però, professore, già che ci siamo e parliamo proprio di infezione delle alte vie respiratorie, allarma, anche perché poi la tosse è secca, perché è secca, la tosse è grassa, perché sentiamo che il bambino fa fatica a espettorare.
Sì, allora diciamo che la tosse, anche questo è un sintomo molto comune, quasi sempre è causato da un'infezione, anche qua, come dicevamo, respiratoria. Qualche volta nasconde magari qualche altra condizione, che per esempio potrebbe essere un broncospasmo, una crisi asmatica, ecco. Diciamo, in generale però la tosse è abbastanza comune, come dicevo, è associata a infezioni. Cosa possiamo fare allora per il nostro bambino che presenta la tosse? In realtà qui la letteratura raccomanda una sola cosa, un vecchio rimedio della nonna che però in questo caso è efficace, che è il miele. Tranne che nei bambini sotto l'anno di vita, che mi raccomando non diamo mai il miele si è dimostrato efficace nel ridurre la durata della tosse. Non immaginiamoci qualcosa di magico, non è che somministriamo un po' di miele ai nostri bambini e dopo 10 minuti passa la tosse, però invece che durare, che ne so, 5, 6, 7 giorni, c'è una riduzione di 1, 2, 3 giorni somministrando il miele ai nostri bambini.
Quindi un po' di probiotici si riduce la febbre, un po' di miele riduciamo la tosse.
E probabilmente riusciamo a fare molto, molto.
Senta, professore, ma quando il pediatra, e sottolineo il pediatra, suggerisce di iniziare con una terapia antibiotica, oltre a rispettare i tempi, il dosaggio, non è sempre facile con i bambini, mi chiedo perché questi antibiotici siano così cattivi.
Non sono buoni molto spesso, devo dire che faccio anch'io fatica con i miei figli e... spesso non hanno un buon sapore, è un limite di questi farmaci, non direi proprio tutti, qualcuno buono c'è. La palatabilità degli antibiotici poi è molto soggettiva, è molto importante però nel momento in cui si inizia una terapia concluderla e rispettarla, per cui il mio invito è, se non piace, piuttosto all'interno della stessa classe farmaceutica chiediamo di sostituirlo con qualcun altro, a volte hanno sapori diversi, e cerchiamo di trovare quello che piace al nostro bambino, ma non interrompiamo la terapia se è stata prescritta.
Professore, anche in questo, anche durante la cura, la terapia antibiotica, bisogna usare, è suggerito usare i probiotici o dopo?
Allora, assolutamente sì, nel senso che ormai le evidenze sull'efficacia dell'usare i probiotici durante una terapia antibiotica sono abbastanza consolidate, e questi probiotici ci permettono di ridurre l'effetto collaterale più frequente degli antibiotici, ovvero problemi al tratto gastrointestinale, come per esempio la diarrea.
Professor Milani, consigli per evitare che i bambini, una volta guariti, si riammalino?
Sì, diciamo che ci sono delle misure molto semplici ma anche molto efficaci che possiamo adottare. Allora, innanzitutto ci sono le misure igieniche. Un esempio pratico è lavarsi le mani o evitare contatti con persone che sappiamo essere già malate e potenzialmente infettive. Poi ci sono sicuramente le vaccinazioni, che hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre il rischio di infezioni. Poi c'è l'aspetto nutrizionale, per esempio nel primo anno di vita viene raccomandata la supplementazione della vitamina D, o ancora è molto importante, quando possibile ovviamente, allattare i nostri bambini al seno. Poi sono sicuramente in studio altre misure preventive, una fra queste sono i probiotici, che, di cui noi abbiamo parlato in termini terapeutici, ma potrebbero avere un ruolo anche preventivo, e così ci sono anche altre molecole e sostanze che oggigiorno sono studiate, però non ci sono evidenze fortissime a loro supporto. In generale mi permetto di fare un'ultima raccomandazione: noi molto spesso quando abbiamo l'influenza, noi adulti, appena stiamo bene, appena ci passa la febbre, anzi torniamo a lavoro, poi abbiamo mal di testa, non stiamo bene o altro, ecco, i nostri bambini spesso non ci dicono se ancora non stanno tanto bene. Io raccomando sempre ai genitori un po' di convalescenza, quella che chiamavano i vecchi pediatri, appunto il periodo di convalescenza, perché rimandare in comunità il bambino appena gli è passata la febbre può non essere un momento ideale. Aspettiamo che stia davvero bene, diamogli un 2-3 giorni in più, se possiamo, ovviamente se possiamo, come contesto familiare organizzativo, certo, per poter tornare al meglio poi in comunità.
Ecco, è un'attenzione per il nostro bambino, ma anche per gli bambini che sono a contatto col nostro bambino. Professore, prima di salutarci, 3 punti da portarci a casa e da ricordare di questa nostra chiacchierata a beneficio delle mamme, dei papà che hanno a che fare con bambinetti.
Allora, non dobbiamo aver paura in generale delle infezioni, anche se qualche volta possono essere serie e chiaramente vanno valutate da uno specialista. Così non dobbiamo aver paura della febbre, assolutamente. Però ci sono dei contesti specifici, questo non ve l'avevo detto, però se la febbre colpisce per esempio un neonato nei primi giorni di vita va sempre portato in pronto soccorso. Infine, i probiotici e così anche altri rimedi a cui ho fatto cenno potrebbero essere interessanti ed efficaci nel ridurre la durata della malattia dei nostri bambini.
Professor Milani, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anche da parte nostra, grazie. Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo dopo il GR delle 12, c'è Anna Elena Riva in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, grazie per essere stati con noi, buona giornata dalla vostra Nico.